doppio misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
Siamo tornati, buonasera a tutti, ciao Fabio.
Ciao Robby, buonasera a tutti.
Allora, altra puntata di doppio misto, puntata del venerdì pre-Pasquale e ancora siamo qui con il nostro Pasquale o Davide o non mi ricordo più dall'altra volta. Comunque Cabras.
Giovanni Cabras, torniamo ai vecchi fasti dei nomi a caso.
Anche con Giovanni Cabras, allora o Davide o Pasquale o quello che è, per presentare insomma questo weekend di sport.
C'è weekend un po' monco, dai.
Un po' monco perché insomma c'è la Pasqua e quindi tradizionalmente il weekend pre-pasquale è un po' disordinato, possiamo usare questo termine, però c'è il Cagliari che gioca domani contro il Modena, seconda trasferta consecutiva, e parleremo di questo, insomma presenteremo questa sfida, Fabio. Poi ci occuperemo anche di un altro sport in particolare, uno di cui non ci siamo ancora occupati mi pare nel corso di questa stagione di doppio misto.
Sì, perché c'è con noi Lorenzo Asuni che saluto subito. Ciao Lorenzo.
Buonasera a tutti.
Giocatore dell'Amsicora, quindi hockey su Prato, protagonista qui a doppio misto, come sempre continua la nostra carrellata.
Una volta l'abbiamo definito lo sport nazionale in Sardegna perché è forse vero. È quello che ha portato più allori nella storia.
Assolutamente sì, confermo, lo sport allora, nazionale sardo.
Rendiamo onore all'hockey su Prato con tanti temi interessanti perché è iniziato il campionato. Poi Fabio parleremo anche della Dinamo, giusto?
Questione calda.
Siamo nel pieno di un trambusto epocale, secondo me, che avrà ripercussioni magari anche su altri sport professionistici, non solo sulla pallacanestro. Dinamo e Trento che si sfideranno sul campo e che sono accomunate anche da questa lotta incredibile, probabilmente non del tutto imprevedibile, secondo me c'erano già dei
sintomi.
Prima
o poi bisognava arrivare a questo punto.
Prima o poi bisognava scoperchiare questa pentola. Cercheremo di far luce insomma su questa questione anche con un altro ospite che poi vi presenteremo più avanti nel corso della puntata. Adesso soffermiamoci, Fabio, sul Cagliari.
Sì, Cagliari che va a Modena, seconda trasferta consecutiva, un Cagliari che sarà in grande emergenza sul Prato modenese perché praticamente la formazione per Rastelli è obbligata o insomma siamo lì, se non obbligata davvero le scelte sono davvero ristrette tra squalifiche e impegni con le nazionali per i giocatori rossoblù. Un Rastelli che comunque ha un gruppo sicuramente rinfrancato, no? dalla vittoria sofferta e non certo entusiasmante di Vicenza in una settimana, Roby, ci occupiamo proprio di questo, dove ha parlato il direttore sportivo Stefano Capozucca, perché si sta in qualche modo, visto che l'obiettivo Serie A direi che è dietro l'angolo, si sta in qualche modo costruendo il Cagliari che verrà.
Sì, ha parlato Capozucca, ha parlato in conferenza stampa con Cepitelli che ha rinnovato il contratto, dunque a questo punto si candida a essere uno dei punti fermi, possiamo così dire, del Cagliari anche dalla prossima stagione, ci auguriamo, ma non dovrebbe essere diverso in Serie A. Cepitelli che ha già avuto un'occasione nella massima serie, l'ha sfruttata così, ma secondo me un difensore centrale nell'anno in cui viene allenato da Zeman
alla prima esperienza in Serie A.
Un po' sfiga
è un po' il giudizio deve essere sospeso, perché se dovessimo giudicare Cepitelli da quelle esperienze, insomma un giudizio non sarebbe appunto granché. Avrà un'altra chance, ha fatto esperienza, ha guadagnato sicurezza nel corso di questo campionato, ha dimostrato che la retroguardia del Cagliari grosso modo quasi sempre la tiene in piedi lui, no? Non so se sei d'accordo con questa
valutazione. Sì, direi che lo ha dimostrato, si è notato proprio quando è mancato, no? Perché la coppia Salamon-Krajnc ha lasciato piuttosto a desiderare, invece Cepitelli è tornato e si sta subito confermando determinante. Un Cepitelli che in estate voleva assolutamente andare via, noi di Sardegna Sport ad agosto, l'11 agosto lo scrivevamo, eravamo stati bersagliati dai tifosi, l'ha confermato in conferenza stampa sia Capozucca sia Cepitelli, no?
Il voleva tempo è galantuomo, in questo caso ha preso le sembianze di Stefano Capozucca che ha ammesso questa cosa che noi sapevamo da tempo.
Andiamo a sentirlo, dai, Stefano Capozucca nel primo stralcio della conferenza stampa, perché si parla di Cepitelli ma anche delle prossime mosse soprattutto in sede di rinnovo, sentiamolo.
Il discorso che riguardi Melchiori, che riguardi Cepitelli, la dice già su un certo tipo di programmazione, su quello che sono intanto gli artefici di questa stagione. Ancora non abbiamo vinto niente, ci tengo a precisare perché io, loro mi conoscono, sono forse quello, il bastion contrario di questa squadra, perché nei momenti di esaltazione io sono sempre quello che tengo un attimino, sempre calmi gli ambienti, e io dopo ho detto una frase, che dopo Pescara, quella partita era deleteria sia per il Pescara che per noi, perché probabilmente Pescara non si era reso conto, meritava probabilmente di vincere, ma non si era reso conto di che Cagliari aveva contro e noi forse non avevamo esaminato bene come avevamo vinto. E infatti sono nate le due piccole crisi, diciamo un po' più lunga quella del Pescara, che probabilmente è ancora in difficoltà, e quindi noi stiamo ancora a 13 punti, sono un buon margine, ma non sono definitivi, quindi abbiamo ancora 10 partite, 30 punti a disposizione. Quando avremo a 10 partite, a 5 partite alla fine, 15 punti di vantaggio, magari siamo tranquilli.
Stefano Capozzucca, che in questo contributo audio non si è soffermato più di tanto sui rinnovi, ma ha parlato soprattutto del momento del Cagliari, e direi che si è rifugiato abbastanza nella diplomazia, nella scaramanzia, insomma non può fare altrimenti, del resto un dirigente del Cagliari in questo momento. Però interessante la valutazione, insomma, sulla partita col Pescara, una specie di crocevia, no? Il Cagliari si è illuso, il Pescara lo stesso, e infatti tutte e due le squadre hanno avuto effetti negativi da questa partita.
Sì, è stata una partita secondo me talmente estrema, no? Perché il Cagliari ha giocato malissimo, il Pescara benissimo, che alla fine poi ha prodotto degli effetti forti su entrambe le squadre. Direi che Capozzucca è sempre piacevole anche ascoltarlo, è uno che la sa lunga, no? Sa gestire un po' tutti
sì,
i momenti.
Sì, vecchio lupo di mare.
Però è sempre molto franco, molto diretto nell'analizzare. Secondo me qualcuno all'interno del Cagliari dovrebbe anche imparare, no, dalla sua franchezza, perché uno che non le manda a dire, sempre con grande intelligenza, però per esempio vedi, le parole sul Pescara, le parole anche sul frenare gli entusiasmi, danno un po' una cifra di quello che è il momento del Cagliari, mentre
si contrappongono un po' sulla, probabilmente stai andando a parare in quella direzione, la questione dei 100 punti di Giulini, quell'uscita alla Domenica Sportiva, che in tanti valutarono all'epoca come un po' avventato, un po' infelice. Probabilmente è lì che vuoi andare a parare,
sì, su
caro
quello, esatto sul frenare un po' gli entusiasmi, che invece a volte la società non è riuscita a fare, ma anche sull'analisi magari lo stesso Rastelli, no? Che in certi momenti poteva avere più, come dire, realismo nell'analizzare, anziché magari nascondersi dietro problemi che poi alla fine, insomma, non erano il cuore del problema, secondo
me,
nel Cagliari.
L'ha fatto a fasi alterne, è stato un po' schizofrenico in questa strategia di comunicazione, se vogliamo, Rastelli, perché a un certo punto, prima della partita col Perugia, io ricordo, insomma, disse che i giocatori non potevano avere alibi, che le assenze non erano una scusante, non potevano essere una scusante per eventuali debacle. Poi, una volta persa la partita, è un po' leggermente tornato sulle sue posizioni. Dal punto di vista della comunicazione, invece, Stefano Capozzucca si vede che è uno che, insomma, ci sa fare, ne ha affrontate tante, davvero.
Dai, sentiamolo ancora Capozzucca e poi, insomma, chiudiamo questo capitolo Cagliari.
A mio avviso il Cagliari deve individuare un gruppo di giocatori trainanti, cioè che negli anni la società può fare affidamento, cioè il De Sena di turno non può essere l'unico, deve avere accanto a sé 6-7 compagni, pare che alcuni ci sono già, perché per esempio Sao aveva prolungato quest'estate, quindi altri giocatori, io dico sempre 6-7 giocatori, 8 giocatori che devono rimanere negli anni, qualunque siano le ambizioni della società, sono giocatori che devono essere determinanti, che fanno capire anche a chi arriva il valore di questa società, che è importante, il valore di questa maglia, come dice De Sena, lo dice uno che è il primo anno che è qui, e De Sena sta cercando di farmi capire, e oggi se ragiono così perché mi ha fatto capire l'importanza di questa società. Quindi adesso si è individuati i giocatori su cui noi vogliamo basare le fondamenta.
Dunque aspettiamoci nuovi rinnovi, no, nelle prossime settimane per il Cagliari. Ha detto una cosa giusta, secondo me lo abbiamo anche detto in altre circostanze, in Cagliari di quest'anno è una squadra molto forte, dove però i leader secondo me erano pochi, no? De Sena, Storari, che poi appunto ha dovuto prenderne l'eredità, e pochi altri, perché lo stesso Sau, che ha nominato Capozzucca, non è propriamente un leader, dai.
Sì, però memore anche delle esperienze degli ultimi anni, probabilmente non è un bene avere troppi senatori. Credo che la storia recente del Cagliari insegni tanto in questo senso. A volte le presenze forti di Conti, Cossu, Agostini, Pisano hanno finito col creare una casta, tra virgolette, di senatori, che non sempre è stata produttiva,
no,
insomma, nei rapporti
freno,
con gli
direi.
Allenatori. Siamo reduci, insomma, dalla qualche settimana fa, dalla partita col Perugia, e Bisoli non l'ha toccata piano, tornando sulla questione senatori al Cagliari. Per cui De Sena va bene, uno zoccolo duro va bene, non vorrei però che si tornasse ad alcune situazioni nel passato. Per esempio ricordo che Agostini per diversi anni non ha avuto un rivale sulla corsia di sinistra. Agostini era un buon giocatore, non penso però fino a quel punto, al punto di non avere alcun rivale sulla corsia di sinistra. Probabilmente una questione anche politica questa, per mantenere certi equilibri all'interno dello spogliatoio. Però insomma Capo Zucca sicuramente sa meglio di me come si gestiscono queste cose. Possiamo tornare brevemente sulla partita col Modena. Fabio, non vorrei che ci si fosse illusi troppo che il Cagliari sia uscito completamente dalla crisi, perché a Vicenza non ha giocato assolutamente bene. Il Modena è affamato di punti, ci sono alcuni ex, un altro che mi è venuto in mente proprio quest'oggi è Lino Marzorati, che credo abbia segnato il suo unico gol in Serie A proprio contro il Cagliari, per cui una partita da prendere con le molle assolutamente. Crespo si gioca la panchina, per cui è tutta da giocare.
Sì, una partita direi molto simile a quella di Vicenza. Cagliari che non deve sottovalutare l'avversario, speriamo di vedere un Cagliari un pochino più brillante, un pochino più divertente, perché a Vicenza stavamo sbadigliando. Però insomma, fondamentale fare punti per avvicinare ulteriormente questo traguardo.
E Melchiorri titolare,
ce lo auguriamo, perché direi che è il giocatore più in palla.
Assolutamente sì. Allora, con questo augurio, il nostro Davide Cabras manda un pochino di musica. To pull the stars down one by one, hold up the moon to shine upon, a velvet curtain rising. Now her puppet is cut in strings, the footlights glare, the trumpets blare. Why is your face drawn on so glum, old chum? Paintbrush dragging on a drum, the rim shot, the rim shot of a punchline that you fumbled. The crowd went home and left you for dead, my old wooden head. Took the thimble and the thread, choked back tears like a symbol. The breath is slow in shallow tone, the sky is bright Venetian blue, the cardboard sun is all ablaze, the air is painted clifford brown, caressing yesterday. The steady gaze of your glass eye, head in a basket, smiling still, free of will, free of wisdom. Can't feel my fingers anymore, can't raise my hand and ask for more. Dance my doll across the floor.
Seconda parte di Doppio Misto. Abbiamo parlato di Modena Cagliari, del pianeta rosso-blu, ma non soltanto, il calcio di Serie A. Doppio Misto in questa puntata, dove abbiamo con noi Lorenzo Asuni. Di nuovo buonasera Lorenzo.
E di nuovo buonasera.
E allora parliamo di Hockey su Prato, perché insomma c'è una realtà importante tra le tante isolane, appunto, di questo bellissimo sport, che abbiamo detto prima sport nazionale, no?
Del Sardo, perché
a livello di allori, a livello di anche partecipazioni, davvero non ha rivali. E allora Lorenzo, ti chiedo subito, insomma, siete ripartiti, come sempre c'è la lunga pausa dell'invernale, partiti così, però ci dicevi a microfoni spenti, comincia tutta un'altra stagione adesso.
Esatto, sostanzialmente la nostra stagione si divide proprio in due parti, la prima parte che finisce più o meno verso novembre, e poi c'è una lunga pausa di quasi 3 mesi in cui, diciamo, ci fermiamo proprio e ripartiamo direttamente a gennaio, per poi ricominciare le prime partite a marzo. È tosta a riprendere perché siamo un diesel, le altre squadre in continente fanno indoor, noi ci siamo fermi e quindi riprendere, diciamo come sempre, le prime giornate del ritorno ci troviamo un po' in difficoltà, però siamo come un piccolo diesel che dopo che prende la rincorsa comincia a marciare.
Beh, diciamo che poi i risultati di fine stagione, insomma, della scorsa stagione, ricordiamo doppietta dell'Amsicora al maschile e al femminile, due scudetti straordinari, due traguardi secondo me anche poco celebrati per relativamente
sì,
a quanto
assolutamente
meritasse.
Sì, se non sbaglio 26 scudetti nel maschile?
22 scudetti.
22 scudetti per l'Amsicora, 22esimo scudetto conquistato in una bella Final Four giocata allo stadio Amsicora in casa. Fu una bella occasione, mi capitò di seguire qualche spettacolo, insomma, di quell'evento, e fu davvero bello. Assolutamente
sì, no, sì. Poi insomma l'Amsicora ormai diciamo non è una delle realtà, dicevamo prima, ricordavamo prima come sia una delle poche realtà che in questa stagione, ma negli ultimi anni, ha partecipato poi a competizioni europee. Lorenzo, il divario si è rivelato ovviamente molto ampio come sapevamo, però comunque è importante anche partecipare a questo tipo di manifestazioni, non solo per il mero risultato sportivo.
No, assolutamente, il divario è enorme, è come professionisti contro diciamo amatori, perché loro sono veramente olandesi, spagnoli, belgi, inglesi, sono società che comunque hanno tutti atleti professionisti che magari stanno 100 giorni con le loro nazionali. Noi ci alleniamo 2-3 volte a settimana, con ognuno il suo lavoro, ognuno all'università. E quindi
loro sono professionisti magari?
Guarda, dipende, perché ci sono alcuni paesi dove il lavoro, diciamo lo sport è coadiuvato al lavoro, nel senso sono molto aiutati dai club a trovare il proprio lavoro, e attraverso il club poi hanno tutte le libertà con nazionali o appunto per fare i tornei internazionali. Adesso a Pasqua c'è la Champions League, la seconda fase, noi abbiamo fatto la prima fase, però è proprio un altro, diciamo, livello di anche impegno rispetto,
certo,
al nostro.
Sì, è un problema, comunque un contesto che accomuna l'hockey ma tanti altri sport. Penso per esempio al calcio femminile, a volte magari il tifoso, il lettore non coglie, come magari vede solo il nome Amsicora e pensa che ci sia chissà quale realtà dietro, invece a volte è proprio amatoriale.
No, siamo noi,
e tante difficoltà.
Senso, noi magari organizziamo l'attrezzatura, noi organizziamo, è proprio un club che è gestito anche molto dagli atleti, nonostante comunque è una struttura enorme e tutto.
Grande tradizione, grande blasone per l'Amsicora, che è una delle società sportive più antiche della Sardegna, questo insomma fa ricordare.
Assolutamente, anche perché abbiamo anche altre due sezioni, che comunque ginnastica e atletica, che comunque ottengono a livello regionale risultati importantissimi, e alcuni atleti anche si distinguono anche a livello nazionale.
Immagino ci sia un certo orgoglio anche nell'appartenere a una società così storica.
Diciamo è anche identità, nel
esatto,
senso è proprio essere amsicorino, essere fa parte dell'Amsicora, cioè è proprio un, diciamo, fa parte di te stesso, cioè entri da piccolino e poi comunque è un gruppo di amici, ti istruiscono anche a determinati valori, è proprio diciamo una società anche diversa dalle altre, anche per, proprio l'avete detto voi, una delle società più antiche comunque che abbiamo in Sardegna, ma anche non solo in Sardegna.
Una dimensione positiva questa dello sport a Cagliari, che nonostante le tante difficoltà sta rimanendo,
che
no?
Secondo
Fanno
me questa Cagliari appartenenza, la Sardegna dovrebbe difendere
assolutamente sì, l'appartenenza che noi troviamo girando i campi di tutti gli sport nel corso dei weekend, l'orgoglio cussino, l'orgoglio esperino, l'orgoglio dell'Olimpia Cagliari nella pallacanestro, ma in tanti altri sport è assolutamente questa una cosa che vale la pena difendere. Tra l'altro, parlando di orgoglio, di identità, c'è un'altra formazione cagliaritana che vi sta tallonando in classifica quest'anno, è la Ferrini, c'è anche il Suelli che è tradizionalmente una formazione molto importante, c'è il Cus Cagliari che partecipa al massimo campionato di hockey, per cui questa dimensione sarda molto forte nel massimo campionato di hockey. In altri sport ti chiedo, le altre società che vengono da fuori a fare delle trasferte in Sardegna sono un po' prese male da questo aspetto. Quando c'è da venire in Sardegna invece le società di hockey come si comportano?
No, non è assolutamente la medesima cosa, perché sostanzialmente fare 4 trasferte isolane, perché nel stesso caso siamo 4 società sarde,
sì,
più una che è la Juvenilia, che l'anno scorso per un proprio
Luras,
esatto, i supplementari ha perso la promozione, quindi saremmo state 5 su 12, cioè metà campionato lo facciamo qua. Però è un impegno per loro, ma è un impegno anche per noi, perché comunque ogni partita è un derby. Il derby non è una partita normale e quindi ha le sue dinamiche. Quindi a volte si preferisce magari una partita in continente con una squadra un po' più, diciamo, meno agguerrita rispetto a un derby che comunque è sempre, ha sempre i suoi perché.
Davide, a microfoni spenti, si chiedeva se durante i derby magari volano anche colpi con la mazza.
Non proprio volano con la mazza, però volano abbastanza, i colpi arrivano.
Siete avversarie principali, insomma, adesso inizia la fase calda. Chi
sarà? Ricordiamo, Amsicola in testa con 30 punti, alle spalle ci sono Bonomi, con cui avete perso lo scontro diretto nella prima giornata del giro di ritorno, c'è la Ferrini, insomma, comunque nonostante questa sconfitta l'Amsicola da campione in carica è ancora al comando del campionato.
Sì, sì, in realtà è uno dei campionati, forse uno dei più belli degli ultimi anni, anche probabilmente per il fatto che sono stati tolti i playoff, quindi girano all'italiana e ogni partita, sia per salvezza che per vincere il campionato, è proprio combattuta fino proprio all'ultimo. Noi abbiamo perso con la Bonomi, che chiaramente è un'ottima squadra, però avevamo vinto là. È difficile anche riprendere, diciamo, a carburare comunque la prima parte, però è tosta, ogni partita è tostissima. Adesso la Ferrini è dietro, ci tallona a due punti, loro sono a due punti, il Bra, che comunque è la nostra, diciamo, acerrima nemica,
sì, storica,
è lì, esatto, storica negli ultimi 3-4 anni, è a tre punti, quindi è un campionato proprio che si decide ogni singola partita, dall'ultima in classifica alla seconda. Ognuna ti può rubare punti. Suelli, per esempio, ha vinto Abra, che era, Suelli era terz'ultimo, è riuscito a vincere Abra fuori casa. Quindi è un grande, anche è un impegno ogni partita.
Gran bel campionato, e ovviamente invitiamo settimanalmente, visto che non mancano le squadre sarde, non mancano le partite davvero in terra sarda, andare a vederlo, perché è uno sport, appunto, che ci caratterizza la Sardegna e i sardi, e quindi, insomma, più gente va, più gente lo conosce, direi che è solo una cosa positiva. Torniamo a parlare nella terza parte con Lorenzo dell'Amsicora, dell'Hockey su Prato. Ci fermiamo un po' di musica e poi torniamo a parlare non solo di hockey ma anche di Dinamo.
Terza parte di Doppio Misto. Fabio, cambiamo ancora sport, abbiamo parlato di hockey, ne parleremo ancora per vedere un pochino come sta andando la stagione dell'Amsicora Cagliari, però non possiamo non fare un cenno su quanto sta accadendo alla Dinamo Sassari. L'abbiamo detto in apertura, anche un autentico disastro politico con degli scenari catastrofici, se possiamo così chiamarli, che si stanno configurando con
sì,
una
anche
Dinamo...
difficile spiegarlo,
è
forse,
anche difficile, no? Spiegarlo, noi proviamo a farlo affidandoci a un collega che è molto più esperto di noi, lo avete già sentito su queste frequenze in passato, Geri De Rosa di Sky Sport. Ciao Geri.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Geri, i tifosi di Sassari devono avere paura? La Dinamo rischia davvero di non partecipare al prossimo campionato di Serie A, oppure in un modo o nell'altro si riuscirà a trovare una soluzione a questo pasticcio politico che si sta creando?
Allora, io credo che non si potrà arrivare a quello, anche perché sarebbe paradossale che gli organizzatori di un campionato si tirassero la cosiddetta zappa sui piedi, eliminando in partenza delle squadre principali. Io credo che in questo momento ci sia uno stato di totale confusione, soprattutto in noi che siamo all'esterno e cerchiamo di capire cosa succede guardando le varie decisioni prese, ma anche nelle due parti, in Eurolega e FIBA, e quindi di riflesso anche nelle federazioni nazionali. Perché ci si è mossi diciamo in un ambito che non aveva regole, o comunque nel quale si applicavano delle possibilità che le squadre avevano fino a poco tempo fa, cioè quello di decidere se invitate di partecipare a una competizione europea organizzata da un ente privato e non da un'istituzione come la FIBA. Le squadre in questo momento sono vittima di una, non mi piace usare la parola guerra, soprattutto in questi giorni, comunque diciamo così, di un dissidio, chiamiamolo così, che nulla ha a che fare con lo sport, col basket giocato, è una lotta di potere obiettivamente, per come la penso io, senza senso, nella quale rischiano poi di rimanere sconfitte le squadre e di conseguenza i tifosi e tutto il movimento.
Senti Geri, diciamo Eurolega, Eurocup le conosciamo, la capacità di organizzare delle manifestazioni europee della ULEB è ben nota. Secondo te è auspicabile, soprattutto la FIBA è in grado di recitare un ruolo da protagonista, di sostituirsi magari a ULEB come vorrebbe fare?
Ma guarda, mi baso sui fatti, e secondo me i fatti sono inequivocabili che negli ultimi 15 anni l'Eurolega è stata una cosa ben diversa da quello che era l'Eurolega o Coppa dei Campioni FIBA fino diciamo al 2000. L'Eurolega ha dimostrato di saper organizzare molto bene queste competizioni, ha tenuto sempre un altissimo livello del gioco, ha posto dei paletti importanti per quanto riguarda gli impianti, l'organizzazione e il livello di competitività delle squadre. Quindi i fatti dicono che l'Eurolega organizzata dal ex ULEB, che si chiama in questo momento Eurolega, ogni anno è cresciuta secondo me a livello di spettacolarità. Credo che la FIBA, l'ho dimostrato con le varie manifestazioni per la nazionale, sia ampiamente in grado di farlo, però l'Eurolega ha tolto di mezzo tutti i vari dubbi, sospetti che c'erano fino alla fine degli anni 90 su certe squadre, su certe voci che arrivavano soprattutto dall'est, insomma il fatto che l'Eurolega sia stata costretta per 6 o 7 anni a tenere nascosti i nomi degli arbitri fino al momento della partita è significativo. Sono passati molti anni, l'Eurolega ha tracciato una strada che credo la FIBA voglia seguire, però l'ideale sarebbe che i due enti collaborassero, e invece questa idea non c'è né da una parte né dall'altra, anche se devo dire che l'ente che ha fatto più passi verso l'altro è stata sicuramente l'Eurolega. La FIBA si è messa subito di traverso sin dall'anno scorso, quando appositamente ha fatto il calendario per le nazionali mettendo le finestre a novembre e a febbraio, che erano chiaramente una scelta per mettere in difficoltà l'Eurolega, che come si sa non ha pause nel suo calendario.
Secondo te pian piano si sta apparecchiando la tavola, tra virgolette, anche in Europa per la creazione di un sistema sportivo in cui il criterio, diciamo così, meritocratico venga soppiantato poi da quello che è più prettamente economico, e mi riferisco in questo caso appunto all'organizzazione dell'Eurolega e dell'Eurocup basata appunto sulle licenze, quindi non proprio sull'aspetto del risultato sportivo. Secondo te anche in Europa stiamo andando verso questo senso, questo modello un po' americano, se vogliamo?
Secondo me è una strada inevitabile, nel senso che i tempi del cosiddetto diritto sportivo sono ampiamente passati. Basta pensare al 2014, la squadra vice campione d'Italia ha giocato la gara 7 di finale, cioè Siena, e poi è sparita, quindi in quel caso avesse vinto il titolo non avrebbe potuto rappresentare l'Italia nella massima competizione internazionale. È successo un po' di anni fa in Francia con Limoges, che ha vinto il titolo ed è sparito. Cioè le squadre, il basket come è organizzato in questo momento, non offre garanzie a lunga scadenza, per un, al di là di alcune realtà. Ed è proprio su queste realtà che l'Euroliga sta puntando, ma in maniera dichiarata da diversi anni, i paletti, diciamo, per esempio per gli impianti, prima con un minimo di capienza da 9.000 e poi in teoria a salire, erano chiaramente un'indicazione per le società in cui si diceva: se siete in grado di rispettare questi paletti potete partecipare a questa Lega, se no grazie lo stesso e non ci vediamo più. Però sono stati dati diversi anni alle società per mettersi in regola da questo punto di vista. Cioè, lì la programmazione mi è sembrata fatta proprio per arrivare a questo. Fra l'altro ricordo una cosa che è passata un po' sotto silenzio in questi giorni, che la stessa FIBA, che adesso si fa paladino del diritto sportivo, è stata la prima a uscire con la, con la, con la propria prima organizzazione della Champions League, ancora prima che l'Eurolega mettesse in pubblico la sponsorizzazione con ING e quindi potesse dare le 11 licenze di cui ho parlato tanto. La stessa FIBA aveva parlato di una coppa con licenze decennali. Poi si è vista spiazzata da questa mossa dell'Eurolega, allora è tornata a puntare sul diritto sportivo facendo un po' di retromarcia. Questo mi sembra un segnale, insomma, di un comportamento, diciamo così, non propriamente trasparente da parte della FIBA.
Aggiungerei che non solo il basket va in questa direzione, pensiamo allo stesso calcio quando si parla di Superlega, sì. Il rugby già da tempo ha più campionati.
Come diceva Geri, prima o poi bisognerà affrontare il discorso del professionismo
di fatto ormai tra ripescaggi, titoli sportivi acquistati o scambiati, di fatto questa è una situazione che veramente si sta consolidando e ormai si va in questa direzione. Geri, sì. Prima di salutarti, un'ultima cosa sul caso invece italiano, campionato magari organizzato dalla FIP dalla prossima stagione, dinamiche tra Petrucci, Lega, come la vedi?
Ma la vedo, io mi sembra dall'esterno di vedere una serie di mosse dettate dalla necessità di risolvere il problema che si è posto il giorno prima, e quindi in questo momento la mossa della FIP, diciamo su indicazione del CONI, è stata quella di lanciare un messaggio molto duro proprio per dimostrare alla FIBA e per quanto riguarda il CONI e al CIO che l'Italia intende seguire una linea dura, ma non credo che questo sia il risultato di una strategia. Credo che in questo momento fosse la mossa politicamente più corretta per quanto riguarda la necessità di presentarsi bene per l'assegnazione delle prossime Olimpiadi e in precedenza per l'assegnazione del Preolimpico a Torino. E quindi finché ci si muove in questo modo, cioè cercando una mossa per risolvere il problema immediato, e invece non ci si pone il problema di cosa è la scelta migliore per il basket, perché questo argomento, diciamo, non è mai stato assolutamente preso in considerazione dai vertici, sia da una parte che dall'altra, secondo me non si andrà da nessuna parte. Cioè, secondo me il problema di fondo per cominciare a risolvere questa situazione dovrebbe essere sedersi intorno a un tavolo e dire: qual è la cosa migliore per il futuro della pallacanestro? Ecco, finché nessuno si porrà questa domanda, secondo me non andremo molto lontano.
E secondo me non siamo neanche vicini alla soluzione, perché non è balenata nella testa degli attori principali ancora questa domanda. Grazie mille comunque a Geri De Rosa.
Grazie a voi.
Grazie Geri, buona serata.
E allora andiamo a parlare ancora con il nostro Lorenzo.
Sì, prima di chiudere, Lorenzo, allora adesso, insomma, la pausa pasquale, poi doppia sfida contro il nord-est, no, dell'hockey, Padova e Trieste. Allora che obiettivi vi ponete? Dai, questo altro scudetto ce lo regalate?
Diciamo che quella è la speranza. Come ogni anno, almeno noi come Ansicora, non si parte per meno dalla vittoria. Quindi anche un fardello è un piacere, ma anche un fardello portarla avanti. Adesso riprendere subito, abbiamo queste due settimane in cui tocca lavorare per presentarsi alla doppia con l'obiettivo di far 6 punti e di mettere gli altri in crisi. Perché come se tu fai punti, gli altri si mettono problemi e poi qualcosa sbagliano.
Io ti chiedo anche del rapporto col tuo allenatore, lo ricordiamo lo scorso anno campione d'Italia nel maschile e nel femminile, una cosa che, se non è unica, direi che è molto molto rara nella storia dello sport in generale.
Diciamo che è un grande maestro, il grande maestro saggio.
Lo citiamo, insomma.
Roberto Carta.
Lui ha vissuto, vive e vivrà di hockey, perché quella è la sua vita. Vive all'interno dell'Ansicora quasi tutto il giorno, maschile e femminile. È tosta seguirle entrambe, ognuno ha le sue dinamiche, ognuno ha i suoi problemi, però ha una personalità tale che ci riesce. Vincere 2 scudetti con 2 squadre, in particolare la femminile non lo vinceva da tanto tanto tempo. Noi comunque eravamo un gruppo che veniva da una retrocessione, ci è riuscito a riportare la vittoria e diciamo, a continuare anche a competere, perché abbiamo competiamo adesso per lo scudetto nuovamente in Europa, siamo tornati in Europa e in Europa primo anno siamo andati veramente bene, abbiamo fatto le finali qua a Cagliari dell'Eurohockey Trophy, e quindi ci sta dando anche una nuova dimensione, diciamo. È prodigo di consigli e di idee visto il suo passato, però è sempre, diciamo, non ci stanchiamo per ora di lui.
Senti Lorenzo, visto che abbiamo parlato prima nel precedente segmento di, insomma, del fatto di essere comunque ancora uno sport che purtroppo in Italia, in Sardegna, conduciamo ancora a livello amatoriale, conducete a livello amatoriale, cosa c'è da migliorare secondo te in generale a livello di impiantistica, penso, o anche a livello appunto di, insomma, gestione?
Guarda, il problema principale è quello, che nel senso, senza, non si vive di sport, noi non riusciamo a vivere di sport, e quindi io stesso ho fatto nazionale per 10 anni, una volta che ti trovi impegni universitari, impegni lavorativi, molli nazionale, molli Lansicola, adesso abbiamo perso 3 ragazzi nella seconda parte, questa anche è stata una bella botta, proprio per impegni lavorativi è tosa. Prima di tutto, secondo me, bisognerebbe anche valorizzare. Noi abbiamo uno stadio che potrebbe essere valorizzato, ci hanno messo un po' i bastoni tra le ruote, istituzioni e tutto. Chiaramente con una valorizzazione dello stadio si potrebbe anche professionalizzare l'atleta e farlo lavorare all'interno delle strutture, e dando dei fondi comunque alla formazione dei ragazzi e delle persone che comunque ci vivono all'interno della struttura.
Un'ultima battuta, cosa diresti a un ragazzo che magari in questo momento ci sta ascoltando ed è incuriosito dal fatto di iniziare a giocare a hockey?
Di provarlo, perché anche io ero scettico, assolutamente scettico, anzi venivo dal calcio e l'ho provato.
Come tanti, insomma.
Esattamente, e sì. Mi ha permesso di fare quello che non mi sarei mai sognato di fare col calcio o con altri sport.
Esperienze di vita.
Esperienze all'estero, esperienze di vita con nazionale, rappresentare il proprio paese, è proprio un orgoglio, oserei dire.
Come dicevamo qualche settimana fa, non c'è soltanto il calcio per i maschietti e la pallavolo per le femminucce, come invece a volte si fa passare subito nei primi anni di scuola. Davide Cabras ci fa ampi cenni di chiudere la bocca, allora abbiamo chiuso anche per questa settimana. Ruby, noi ci ritroviamo ovviamente dopo, saltiamo lunedì perché è Pasquetta, quindi ci ritroviamo
tra io ero già pronto a portare
no, Davide ha detto che ci porta in campagna
qui a fare il picnic.
No, andiamo fuori porta con
andiamo
Davide
a fare la rustigata di 6 ore come quelli
del Super Bowl.
Sì. Super Bowl, sì.
È tutto, buona
ci
serata
sentiamo
a tutti, ciao.
Tanti auguri.
Avete ascoltato? Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.